Domenica 30 novembre, la Domenica dei Libri. Oggi in trasmissione inizio con una pagina dedicata a Gaza, prendendo spunto da due libri che escono in questi giorni. Per Gaza, Feltrinelli, sarà nostro ospite uno dei due autori, Tommaso Montanari. E quindi Wahoo, un'odissea, al contrario, un libro Marcos y Marcos, anche qui parleremo con l'autore Vanni Bianconi. Infine sarà nostra ospite l'editrice di Viella, Cecilia Palombelli, con la quale ricorderemo la saggista e attivista femminista Luisa Cetti, mancata a Milano lo scorso ottobre. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri, è il 30 novembre. Buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno, tutta la prima parte della trasmissione, come ho detto nei titoli, è dedicata a Gaza e a libri recenti che raccontano quanto è avvenuto in questi mesi di intervento armato israeliano sulla striscia. Allora, è da qualche giorno in libreria, lo pubblica Feltrinelli, Per Gaza, un libro, come si dice nella premessa, che nasce nel cuore della mobilitazione italiana per il popolo palestinese, sulla spinta anche della campagna promossa dal gruppo Ultimo giorno di Gaza. Il libro affronta alcune delle questioni che la guerra ha posto in questi mesi: il genocidio, il blocco economico imposto alla striscia, i morti, l'informazione, il comportamento dei governi occidentali, la Global Sumud Flottiglia, il boicottaggio di Israele. È un libro di parole, ma anche di immagini, di disegni. I disegni sono di Marco Sauro, le parole di Tommaso Montanari, cui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora, Tommaso Montanari, storico dell'arte, saggista, tra i suoi ultimi libri La terza ora d'arte e Libera Università. Marco Sauro, che è l'autore appunto dei disegni, è pittore e è graphic designer. Allora, Tommaso Montanari, vorrei iniziare dalla prima frase del libro, no? Lei scrive: Gaza è la cosa, tra virgolette, più sconvolgente vissuta dalla mia generazione. Ovviamente c'è il numero atroce, terribile dei morti, c'è l'indifferenza in cui il massacro, il genocidio è potuto avvenire. Allora, però, diciamo che nell'arco di una generazione c'è stata, per esempio, Srebrenica, c'è il Sudan, no, con più di 150.000 persone uccise. Allora, che cosa rende Gaza per lei qualcosa di diverso e di sconvolgente?
Beh, il fatto che l'abbiamo fatta noi anche, il fatto che, che abbiamo una piena corresponsabilità nazionale, morale, sociale in quello che è successo, perché Israele è uno Stato alleato dell'Italia, è uno Stato che gode di una, che è coperto da una retorica che lo presenta come un pezzo del sistema democratico occidentale, perché le armi con cui il genocidio è stato compiuto in parte sono italiane e nessuno ha cessato in verità di venderle a Israele, perché continuiamo a comprare da Israele intelligence militare, software militare. Cioè è qualcosa che avviene sulle rive del Mediterraneo, in una città a pochi passi da noi, una città che fa parte della nostra storia culturale, che ha una lunghissima storia culturale, lunga almeno 5.000 anni, e in cui noi siamo, o almeno diciamo come paese e come sistema occidentale, attraverso una logica inesorabilmente coloniale, a fianco giorno dopo giorno degli autori del genocidio. E questo impone un dovere, diciamo, di ribellione, un grado di attività personale che certamente da un punto di vista morale è imposto anche dal Sudan, evidentemente, ma qua almeno secondo me c'è un tale coinvolgimento di chi ci governa, che il dovere di, come dire, di dire che non è il nostro nome, e nello stesso tempo, come dire, il trauma generale che ci è inflitto è, mi pare, maggiore. Per di più, i modi riecheggiano, ripercorrono molto da vicino ciò che è avvenuto con il nazismo. Gaza, da tempo un grande campo di prigionia, è divenuto un campo di sterminio, con logiche che e questo rende tutto naturalmente vertiginoso, visto che Israele è uno stato legittimato dal genocidio della Shoah come tale, come stato, e che rende tutto particolarmente, diciamo, appunto sconvolgente per gli europei. Quindi diciamo, non siamo spettatori esterni a ciò che succede, siamo, che lo vogliamo o meno, attori di ciò che sta succedendo lì.
Ecco, allora poi torniamo magari su questa questione, però uno dei capitoli del libro, e poi diciamo anche tutto il libro, no, riguarda ed è percorso dal tema del genocidio, no? Anche tutta la discussione che si è scatenata sull'uso più o meno appropriato del termine genocidio per quanto successo a Gaza. Allora, ogni guerra ovviamente non è soltanto guerra militare, non è soltanto guerra sul territorio, ma è anche guerra per il controllo dei simboli e del linguaggio, delle parole. Allora, da questo punto di vista mi sembra che forse alla fine, se Israele, se il suo governo, diciamo, anche questo tra l'altro non è certo, diciamo, però se c'è stato un prevalere di Israele sul piano militare, ecco, però forse sul piano del controllo dei simboli e del linguaggio non è stato così, cioè alla fine Israele ha perso la guerra sul linguaggio.
Ma insomma, questo andrà visto nel lungo termine. Il fatto che ci sia una cosa che viene chiamata pace, nella quale da quando è cominciata, la quale ci sono state almeno 300 persone assassinate, di cui moltissimi bambini, e in cui gli abitanti della striscia sono sottoposti a una situazione drammatica, in cui le piogge in un territorio in cui Israele ha fatto saltare le fognature portano morte, malattie. Insomma, che Israele abbia perso la guerra della propaganda è da vedersi, francamente, perché drammaticamente a me pare che continui a fare quello che faceva prima, soltanto con un'intensità minore, nel totale silenzio dei media mainstream occidentali. In Italia, diciamo, in questo momento per trovare notizie su Gaza si deve scalare molto, ma molto sotto il delitto di Garlasco, per intenderci. Allora, su questo io non vorrei che ci illudessimo troppo presto, e in ogni caso dobbiamo interrogarci sul rapporto che c'è fra aver perso, diciamo, se fosse così davvero, un confronto sulle idee, sulle responsabilità e le conseguenze materiali. Io non vedo iniziare i processi per genocidio, e non so se li vedremo, non vedo francamente una fine di quello che è stato fatto. Il genocidio di Gaza ha una storia molto antica, che comincia almeno nel 1947, ed è, diciamo, un'operazione che ha avuto momenti di alta intensità e momenti di bassa intensità, ma diciamo, sappiamo che continua un'emigrazione forzata dalla striscia. Insomma, che si sia rinunciato a far sparire il popolo palestinese, io francamente non lo credo. Peraltro, diciamo, la maggioranza, oltre il 58% del territorio di Gaza, dovrebbe rimanere, secondo questo testo, che non si chiama neanche accordo, perché un accordo si fa in due, i palestinesi non sono stati ammessi, è ancora sotto il controllo israeliano. Quindi, diciamo, io in realtà credo che sia questo il momento in cui dovremmo avere la forza di riprendere, diciamo, l'ordine del giorno del discorso pubblico occidentale, ed è una delle ragioni per cui il libro è stato scritto ed esce ora, per dare un, per carità, minuscolo contributo al fatto che invece se ne riparli. È vero, c'è stato un momento in cui i custodi dell'ortodossia del discorso pubblico, che da tanto tempo sono abituati a negare l'evidenza su tanti campi, quello sociale, quello politico, si sono trovati a gestire con difficoltà la censura del termine genocidio, quando, diciamo, i più importanti storici della Shoah, anche delle università israeliane, hanno cominciato a parlare di genocidio, quando la Società Mondiale di Studi sul Genocidio ha detto che era genocidio, e prima ancora quando le corti internazionali hanno certificato che c'è una plausibilità dell'esistenza del genocidio, è stato evidente che siamo di fronte a questo. E, come dire, non è una questione nominalistica, significa che il governo di Israele, ma purtroppo con il supporto della maggioranza dell'opinione pubblica israeliana, si stava arrogando il diritto di decidere con chi condividere la terra. E queste sono parole di Hannah Arendt nella Banalità del male, in cui spiega che cos'è il crimine di Eichmann e del nazismo: aver deciso con chi vivere e con chi eliminare dalla terra, in quel caso gli ebrei, in questo i palestinesi. Quindi, diciamo, È vero che c'è stato questo momento in cui come dire, i padroni del discorso pubblico italiano si sono trovati in forte difficoltà. È da vedere cosa succederà ora, perché la questione è all'inizio, secondo me, non alla fine.
Allora, lei prima ha detto, no, anzi adesso ha detto che appunto, come dire, quanto sta succedendo adesso poi affonda, no, anche nella storia di questi decenni, ha citato appunto il 47 e il 48. Allora, nel libro lei cita Olocausto e Nakba, narrazioni tra storia e trauma, no? Un libro, e ricorda quanto affermato da Edward Said, secondo cui l'Olocausto non può essere ovviamente paragonato a un esproprio di terra, ma tra le due cose esiste un rapporto. Allora le chiedo, quel rapporto secondo lei è stato visibile anche in occasione di questo intervento armato?
Beh, parlo molto di più, perché ora non è soltanto l'emigrazione forzata, non è soltanto la cacciata, ma oggi siamo arrivati all'eliminazione fisica. Cioè, quando Ben-Gvir pochi giorni fa ha detto che i palestinesi non esistono, il popolo palestinese è un'invenzione, insomma, è evidente che il punto è avverare l'idea che quella sia una terra senza popolo. Questo è un genocidio per la terra, come quello dei popoli precolombiani, per usare un'etichetta colonialista per l'appunto. Cioè, diciamo, l'idea è che debbono sparire i palestinesi, e questo è il punto che rende poi così visibili, così vicine le due cose. Io credo che ciò che è revocato in dubbio pesantemente, non da ora, perché è una discussione aperta da molto tempo e che vede illustri intellettuali ebrei, peraltro, contrari, è l'eccezionalismo dell'Olocausto degli ebrei. Il fatto che si sia usata al termine genocidio giuridicamente, accertando che si tratta di un genocidio, per esempio per Srebrenica, che lei citava prima, è molto importante da questo punto di vista, perché la categoria di genocidio viene plasmata sulla Shoah, peraltro da un giurista ebreo, ma poi viene giustamente calata in altre circostanze, in altri contesti, e da Ruanda a Srebrenica c'è l'affermazione formale che si sia trattato di genocidi. Ora, questo toglie il carattere di eccezionalità alla Shoah, che non vuol dire in nessun modo svilirne la portata, anzi, quello che in questi mesi mi sono sempre chiesto è come sia possibile pensare che si possano onorare 6 milioni di ebrei assassinati dai nazisti e passati per i forni, negando che un altro popolo sta subendo qualcosa di paragonabile.
Ecco,
non è certo con l'unicità.
Allora, proprio questa questione. Allora, lei tra l'altro nel libro, a parte quello che diceva adesso, no, dice che i palestinesi sono stati messi sotto assedio e uccisi in quanto palestinesi, no? Come gli ebrei sono stati sterminati in quanto ebrei. E scrive appunto che se non riconosciamo questa cosa, finiamo per svilire poi quanto è avvenuto con l'Olocausto. Quindi nessuna condanna, nessuna giornata della memoria sarà più credibile se non riconosciamo quello che sta succedendo adesso. Ovviamente, allora, l'Olocausto è stato utilizzato nel corso degli ultimi decenni dalla destra israeliana per giustificare le peggiori politiche. C'è però, almeno adesso le faccio la domanda, anche l'altro tema.
E anche per ripulire le destre neofasciste di tutta Europa, comprese le nostre, perché al memoriale dell'Olocausto sono sfilati neofascisti e neonazisti con la kippa in testa. Dovremmo dimenticare anche questo.
Comunque, voglio dire, l'Olocausto però, come dire, non è stata solo una questione di sterminio etnico, cioè non è stato solo uccidere gli ebrei in quanto ebrei, come sono uccisi ora i palestinesi in quanto i palestinesi, o quello che è successo a Srebrenica, in Ruanda, eccetera. C'è ovviamente il tema etnico, ma forse c'è qualcosa di più, cioè c'è un sistema che è stato messo in atto per lo sterminio degli ebrei. Allora le chiedo, evocare l'Olocausto nel caso di Gaza però non rischia di deformare storicamente quanto è avvenuto?
No, io penso proprio di no. Non si tratta di, come dire, di pensare che i genocidi siano tutti uguali, ma di chiarire la possibilità di chiamare genocidio un genocidio. Del resto, il sistema dell'eliminazione dei palestinesi è un sistema efficientissimo. L'obiezione principale di Ernesto Galli della Loggia all'uso del genocidio, o di Paolo Mieli all'uso della parola genocidio, è una questione numerica. E l'obiezione è stata: Israele è uno stato iperorganizzato e efficiente, se avesse voluto ucciderli tutti li avrebbe uccisi tutti. Questo l'ha scritto così Galli della Loggia sul Corriere della Sera. Io mi sono trovato Paolo Mieli in televisione che mi diceva: è questione di numeri. Ma naturalmente non mi rispondeva alla domanda: ma dopo quanti palestinesi uccisi allora si potrebbe parlare di genocidio? A Srebrenica si tratta nemmeno di 9.000 persone, molto lontani da 6 milioni. Allora, il sistema diciamo, di sterminio messo a punto da Israele sia perfettamente organizzato e pianificato. Insomma, Gaza è stato il campo di sperimentazione dell'intelligenza artificiale e dei droni per un'uccisione di massa. La scienza militare, la tecnologia militare in questi anni a Gaza ha fatto terribili passi avanti, terrificanti passi avanti. L'intelligenza artificiale ha deciso chi uccidere, lasciando ai manovratori umani pochi secondi per intervenire, ma di fatto alla fine il grosso dei morti l'ha fatto la macchina, con una pianificazione che passa attraverso, diciamo, un regime di anni e di mesi in cui tutto è calcolato. L'apartheid inflitta ai palestinesi da anni non è pianificata fin dai minimi dettagli. Insomma, una vastissima letteratura, una vastissima saggistica ci raccontano che cosa sta succedendo lì. Davvero possiamo pensare che non ci sia stata una attentissima pianificazione? Io francamente mi pare che questo sia dimostrabile fattualmente. Dopodiché non deve essere necessariamente identica a quella, identico, no, pare il movente.
Allora sì, ma la domanda non era tanto sul, come dire, sul fatto dei numeri, no, o dell'uso o meno, cioè che come dire, che ci sia stato un genocidio, come dire, è stato, come dire, verificato ed è stato dichiarato appunto da persone che si occupano, no, di genocidio. La mia domanda era un'altra, cioè questo continuo ritornare all'olocausto e alla unicità o meno dell'olocausto non è anche un uso della storia che poi rischia però di, come dire, di non far vedere, di deformare e di creare tutta una discussione che poi non fa riconoscere quello che effettivamente è successo. Questa era la domanda, cioè è un uso continuo della storia e della memoria e dei morti, dei 6 milioni di morti uccisi, che in qualche modo però rischia di deformare quello che sta succedendo. Ecco, era questa la domanda, era l'uso della storia.
A me sembra esattamente il contrario. Nel momento in cui si parla di genocidio, è chi nega che sia genocidio che tira fuori sistematicamente la Shoah. Cioè, diciamo, la Shoah è stata utilizzata in questi mesi per negare la possibilità di chiamare genocidio ciò che è successo ai palestinesi. Sistematicamente lo hanno fatto purtroppo esponenti delle comunità ebraiche, l'ha fatto la senatrice Segre, lo hanno fatto in continuazione persone pubbliche che hanno detto: perché dovete parlare di genocidio? Non lo fate, perché se lo fate toglierete l'unicità all'olocausto. A questo punto ci si è trovati ad argomentare intorno a questo. Mi pare che, diciamo, la serie dei fatti sia esattamente questa, cioè c'è un uso, esattamente come il governo Netanyahu ha usato l'olocausto, così mi pare che ci sia stato un uso dialettico per cui, diciamo, è verissimo che la categoria di genocidio è stata giuridicamente creata per la convenzione del 48 immediatamente dopo il genocidio della Shoah. Ma nel momento in cui si è fatto, si è anche riconosciuto che prima della Shoah c'erano stati infiniti altri genocidi nella storia. Quindi quello è quello che ha portato alla codificazione. Ma se questa categoria viene usata per un colpevole che è lo Stato di Israele e il cortocircuito provoca una censura pubblica usando quello che Donatella Della Porta ha chiamato il panico morale dell'antisemitismo, pensiamo a cosa è successo in Germania, in cui, diciamo, siamo al paradosso in cui intellettuali ebrei vengono espulsi dalle università o dai luoghi pubblici per aver parlato di genocidio in quanto accusati di antisemitismo da tedeschi che non sono ebrei. Questo, come dire, è stato denunciato infinite volte. Il libro di Donatella Della Porta su questo si chiama Guerra all'antisemitismo. Cioè, l'antisemitismo è stato lo strumento principale di repressione, l'accusa di antisemitismo dei movimenti per Gaza e per la Palestina. In America le università sono state aggredite da Trump, ma prima anche da Biden, accusando gli studenti di antisemitismo. Allora, il cortocircuito è stato, come dire, la reazione alla denuncia di ciò che succedeva a Gaza. A questo punto diventa impossibile non argomentare intorno a questo. Dopodiché è evidente che, diciamo, ogni storia, ogni genocidio è un caso a sé, e però se la convenzione fissa cinque condizioni che devono ricorrere perché sia genocidio, è impossibile non constatare che queste ricorrano nel genocidio degli ebrei e anche nel genocidio dei palestinesi. Io mi atterrei ai dati di fatto, dopodiché la sede giuridica è una, la sede storica è un'altra, evidentemente.
Volevo tornare alla questione proprio Edward Said, no? Che citava prima, e lei ha parlato anche di colonialismo. Allora, in questa vicenda, secondo lei, emerge come emerge l'approccio coloniale, soprattutto appunto nel modo in cui l'Occidente ha visto e ha raccontato Gaza e il massacro e il genocidio?
Ma innanzitutto emerge nel doppio standard continuo. In questi giorni, secondo me giustamente, si protesta contro il progetto di pace trampiano per l'Ucraina, che non ammette gli ucraini al tavolo e che pensa di concedere a tavolino alla Russia una parte di territorio superiore a alla linea del fronte attuale. Ma appunto a Gaza il fatto che Israele sia toccato più della metà del territorio in modo permanente non ha scandalizzato le stesse persone che oggi giustamente insorgono per l'Ucraina. I palestinesi hanno il torto di non essere bianchi, perfettamente bianchi, di essere in gran parte musulmani e di trovarsi a che fare con quella che viene chiamata retoricamente l'unica democrazia in Medio Oriente, una democrazia che pratica l'apartheid, una democrazia molto, molto diversa almeno da quelli che io considero gli standard democratici reali. C'è un razzismo coloniale addirittura, e che è evidente nella formulazione di un protettorato occidentale che veda Trump e Blair addirittura ai vertici, in una logica peraltro di controllo del territorio, di estrazione delle risorse, pensiamo ai giacimenti di gas. Insomma, diciamo, tutto il paradigma coloniale si è manifestato pienamente. Come dice Judith Butler, le vite dei palestinesi sono vite meno degne di lutto delle altre vite. Quando c'è stato l'ultimo attentato con una bomba in Israele, le sei vittime sono state raccontate per filo e per segno nelle loro biografie, giustamente, ma non si è fatto altrettanto con i palestinesi che sono stati considerati dei numeri. Insomma, mi pare che sia evidente che non sono considerate nel discorso mainstream occidentale vite come le nostre, d'altra parte non da ora, insomma da molto tempo.
Allora, senta, un'ultima cosa, Tommaso Montanari, lei adesso citava Judith Butler, no? Verso la fine del libro cita Judith Butler anche, tra le altre cose, e dice di essere in sintonia, no, con l'idea che tra l'altro appunto è stata anche diffusa da diversi intellettuali ebrei, cioè l'idea di uno Stato binazionale, non etnico, non religioso. Ecco, non sembra che si vada in quel momento, in questo senso, in questo momento, no? Da un lato appunto Israele continua, anche se se ne parla molto meno, nelle sue operazioni militari, tra l'altro avanza anche oltre la linea stabilita nel presunto accordo di pace. Hamas è tornata bene o male in controllo della striscia. Ecco, allora a questo punto, come dire, voi avete pubblicato un libro per Gaza, ma come dire, il senso e l'obiettivo in qualche modo a questo punto è soprattutto gestire l'emergenza, secondo lei?
Ma allora, intanto bisognerebbe recuperare l'idea dell'autodeterminazione del popolo palestinese. Quale sia la soluzione non dovrebbe spettare a Trump, ma neanche all'opinione pubblica occidentale. Cioè, io credo che la lotta dell'opinione pubblica occidentale sia per l'autodeterminazione dei palestinesi, che sono gli unici che possono dire due possono dire, altra cosa è ottenerlo, ma possono dire, potrebbero dire qual è l'obiettivo reale, cioè due stati o un unico stato laico e binazionale. Sono tutti e due obiettivi assai remoti in questo momento, perché non è che i due stati siano, come dire, dietro l'angolo, anzi direi che sono lontanissimi, anche perché i coloni in Cisgiordania continuano con una virulenza mai vista e le dichiarazioni di Netanyahu per cui i coloni saranno arginati mi paiono puramente ad uso dell'opinione pubblica occidentale. Cioè, a questo punto c'è una rappresentazione delle cose e poi ci sono le cose reali, ma al principio dell'autodeterminazione non credo si possa rinunciare. Qualunque soluzione venga imposta dall'Occidente sarà una soluzione coloniale. Di fatto ora la soluzione trumpiana affida le redini e la decisione a Israele, cioè di fatto allo Stato carnefice che dovrebbe rispondere al genocidio nei tribunali internazionali, cosa di cui assolutamente non si parla, è quello che decide che cosa fare della vittima. Non mi pare una soluzione accettabile, uso un eufemismo, mi pare una cosa mostruosa veramente.
Tommaso Montanari, Marco Sauro, per Gaza lo pubblica Feltrinelli, sono 126 pagine, i proventi dei diritti d'autore saranno devoluti a sostegno delle attività dell'associazione CFTA, The Culture and Free Thought di Gaza, e la stessa somma sarà devoluta anche dall'editore. Grazie a Tommaso Montanari.
Grazie a voi.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. E continuiamo in questo racconto, diciamo così, letterario di Gaza, su Gaza, con un altro libro che esce il 3 dicembre, quindi tra qualche giorno, per Marcos i Marcos. Si tratta di Wahoo, un'odissea al contrario di Vanni Bianconi, scrittore e poeta svizzero, che ha guidato una delle navi della Global Sumud Flottiglia, l'iniziativa umanitaria che ha cercato di rompere il blocco israeliano su Gaza, portando medicinali e generi di prima necessità alla popolazione di Gaza assediata. Da quell'esperienza Bianconi ha tratto questo libro che racconta il viaggio, quello che c'è stato intorno al viaggio, il prima, il dopo, le riflessioni, gli eventi, la solidarietà, le paure, le speranze, il continuo gioco anche di rimandi con ciò che si è letto, ascoltato, vissuto nel passato. Buongiorno Vanni Bianconi.
Buongiorno Roberto, buongiorno a tutte e tutti.
Allora, Vanni Bianconi, scrittore e poeta, ha ideato e diretto il Festival di Letteratura e Traduzioni Babel con Casagrande, ha pubblicato 3 volumi di poesia, Ora Prima, Il Passo dell'Uomo, Sono Due le Parole che Rimano in Ore. Il suo esordio narrativo per Notte Tempo è Tarmacadam, 21 incantesimi. Allora Vanni, tu avevi già avuto esperienze di impegno, coinvolgimento politico di questo tipo, per esempio con le comunità beduine dell'area, ma anche avevi preso parte alla Global March to Gaza, che era stata poi bloccata a un checkpoint insomma vicino al Cairo. Ecco, perché hai deciso di ripartire per Gaza? Come sei arrivato a questa scelta, alla decisione appunto di partire?
La decisione l'ho presa molto prima che ci fosse l'idea di questa Global Sumud Flottiglia, perché appunto io non sono un attivista, sono semplicemente una persona che si è attivata, ma questo è successo l'estate del 2024, quando ero a Sarajevo, e con l'angoscia per quello che succedeva a Gaza, passare da Sarajevo e parlare con qualsiasi persona di qualsiasi età, quindi sia persone che hanno vissuto la guerra, l'assedio del 92-94, ma anche giovani che non l'hanno vissuta, era straziante sentire quanto fosse ancora presente quel momento storico. E questo mi ha fatto sentire come la storia non è questa assuefante linea costante di tragedie, ma ci sono alcune tragedie che marcano il nostro tempo, marcano il nostro mondo e marcano anche chi siamo. E quindi rendendomi conto che nel 92-94 io avevo scritto delle poesie, però non avevo mai pensato di metterci il corpo, di agire, appunto, attivarmi, fare qualcosa, e lì Sarajevo, con questa crisi, con questa rivelazione, mi sono promesso che letteratura, cultura, poesia, scrittura non bastavano più. E quindi è lì che ho deciso che avrei appunto messo il corpo, che avrei fatto delle cose. La cosa che mi piace è che quella promessa, paradossalmente o giustamente, me la sono fatta in poesia. Quindi in poesia mi sono scritto che avrei dovuto fare qualcosa senza sapere cosa. Da lì poi appunto è partito questo anno intenso e molto anomalo per la mia biografia, perché sì, in gennaio sono stato con... The International Solidarity Movement, che era l'unica associazione che portava persone in Palestina, in Cisgiordania, a fare presenza protettiva, quindi settimane con i beduini, che sono delle famiglie con 100 capri, 10 figli, una moglie, che fanno il lavoro di uno Stato, perché finché sono loro a pascolare le loro capre e pecore lì, quella è ancora Palestina, poi dopo verrà divorata invece. Quindi ci sono attacchi di coloni, ci sono attacchi dell'esercito, della polizia, di tutti e tre insieme. Quindi è stata un'esperienza desolante, pericolosa, terribile e anche però a livello umano molto forte, anche bella in qualche modo. E quindi, scusa se sto andando lungo con una domanda semplice, però poi da lì sono finito in Egitto per la marcia su Gaza, che appunto è da un lato è stata molto frustrante perché è stata bloccata presto, quindi non si è attraversato il deserto del Sinai, quindi tanta preparazione, tante persone, 4.000 internazionali al Cairo per nulla, però quella era la prova generale per gli organizzatori, che poi in 2 mesi hanno riuscito appunto a coinvolgere tutte le persone. Sono, mi sembra, 27.000 quelle che hanno cercato di imbarcarsi per questa flottiglia, quindi organizzata velocissima. La delegazione svizzera lì mi ha chiamato dicendo: tu devi essere responsabile di una barca, vieni.
Janez.
Quindi Janez, esattamente.
Senti, allora Vanni Biancoli, a un certo punto tu scrivi: pensavo a Ulisse, veniamo anche al titolo, no? Pensavo a Ulisse prima di partire, alla mia piccola odissea al contrario. Perché la tua è un'odissea al contrario? Perché il viaggio in qualche modo non arriva ad una fine ed è sempre in qualche modo un aprirsi di nuove questioni e di nuovi interrogativi.
Sì, il libro, come hai visto, cerca di lavorare a strati tra le aspettative prima della partenza e poi più in presa diretta durante il viaggio e poi dopo il ritorno, e anche lì con ritorni sia della memoria sia delle aspettative, quindi si apre in varie direzioni. Quindi anche questo gioco con l'Odissea cambia, come tutto, come anche la scrittura stessa, tra il prima, quando uno comunque a casa sua e si immagina quello che sarà, e poi la realtà dei fatti, e poi la ricostruzione della memoria e appunto delle speranze, sia quelle avverate sia quelle frustrate. Quindi prima di partire scrivo queste cose perché in fondo nell'Odissea Ulisse, alla fine di un assedio, parte, fa il grosso della sua avventura, a quel punto il viaggio, e torna in una condizione, anche se difficile, però di amore e fedeltà. E quindi già questi elementi chiave per me erano tutti all'opposto, appunto, partendo dalla fine di un amore, andando verso un assedio che non finisce. E poi però sono aggiunti altri elementi, per esempio, che hanno confermato un po' questa intuizione iniziale. Per esempio, nel caso di Ulisse, finita la guerra, se ne vanno via subito. Invece per la flottiglia, proprio per queste guerre burocratiche, per il maltempo e per quanto è stato organizzato in fretta, quindi quanto erano fragili le navi, quanto bisognava formare questo gruppo di civili che non avevano esperienza né di attivismo, né di zone di guerra, né di bombardamenti. Ecco, l'attesa è stata una parte molto molto grande di questo, importante, di questa missione. Dovevamo partire il 5 di settembre, siamo partiti il 18, quindi vuol dire settimane all'ancora di preparazione. Quindi ci sono tanti giochi di specchi, rimandi, contraddizioni con l'Odissea, e quindi al contrario.
Ecco, allora Vani, tu poi nel tuo libro fai spesso riferimento al modo, no, in cui i media hanno trattato la vostra esperienza. Tra l'altro, lo ricordo, tu sei stato anche responsabile del settore cultura per il secondo canale, mi pare, della Radio Svizzera Italiana. Tu scrivi
per tutta la RSI, televisione
RSI.
Radio.
Ah, okay. Sì. Allora, tu scrivi per esempio che tu e i tuoi compagni siete stati associati a Hamas in un servizio di giornalismo investigativo della TV di Stato svizzera tedesca. Dici anche di sapere molto bene, no, di aver dovuto e di dover misurare le parole con i media. Ecco, questa dimensione anche, diciamo così, di manipolazione della vostra vicenda da parte di settori, come dire, importanti dei media svizzeri e non, ecco, l'hai sentita in modo particolarmente forte?
Sì, molto forte, e anche in maniera rivelatrice. come dice Albanese, Gaza è una cartina al tornasole della nostra società, della società degli uomini, dei nostri stati democratici, degli accordi e tutto quanto. Lo è anche a livello di media e il rapporto delle varie culture, pensiamo all'Europa per stare qua vicino, e Gaza e la Palestina, no? E in un paese come la Svizzera, con quattro lingue, ma tre culture linguistiche, quella italiana, francese, tedesca, per me è stato rivelatore. I media di lingua italiana ci hanno seguito io molto, moltissimo, quelli di lingua francese un po', però tra i naviganti svizzeri, che erano una quarantina, c'erano 36 svizzeri francesi, 3 svizzeri italiani e una svizzera tedesca. E i media svizzero-tedeschi invece, malgrado la Svizzera tedesca abbia per esempio adottato il dialetto svizzero-tedesco negli anni 30, quando c'era il nazismo in ascesa, proprio per distinguersi dal nazismo e dalla Germania, ecco, invece culturalmente, per quello che riguarda la Palestina, ho scoperto quanto la Svizzera tedesca sia allineata alla Germania qui sui sensi di colpa, e quindi con una manipolazione estrema di tutto quello che riguarda la Palestina. Appunto, la SRF, la televisione di Stato svizzero-tedesca, ha fatto due servizi. In uno hanno fatto appunto un'associazione, dicendo che noi, che siamo poeti commessi, gente normalissima, siamo al soldo di Hamas, per dire fin dove sono arrivati. E quindi sì, questo è stato molto presente, ma permette anche di vedere come reagisce, non so, l'Inghilterra, come reagisce la Spagna, come reagisce la Germania, la Francia, e come reagisce l'Italia. L'Italia è stato qualcosa a livello popolare, quantomeno, però anche a livello mediatico, di incredibile. Non so come l'avete vissuta voi a Radio Popolare, però per noi che eravamo in mare, vedere come reagiva Genova e come ha reagito tutta l'Italia nel momento in cui siamo stati fermati ed arrestati, era meraviglioso. E anche per i Gazawi, anche i Gazawi hanno fatto tanti messaggi sia a noi e sia anche proprio agli italiani.
Allora, Vanni Bianconi, tu sei uno scrittore, quindi ti occupi di parole, e a un certo punto noti una cosa, cioè come questa sia stata anche una guerra che si è combattuta sulle parole. Del resto, appunto, succede sempre così, no? In guerra, e non solo, lo dice anche Toni Morrison, le parole sono potere, e la vittoria è anche sempre una vittoria nel controllo delle parole, quindi del messaggio. Allora, tu fai notare che da un lato, per esempio, c'è stata una desemantizzazione della parola antisemita, che diventa diluisce, no, in antisionista. Al tempo stesso c'è stata una ipersemantizzazione di genocidio, parola per molti proibita per ovvie ragioni storiche, anche, no, trattandosi di questioni che poi riguardano un popolo, una popolazione che ha conosciuto lo sterminio più orrendo della storia. Ecco, allora, alla fine un libro come il tuo nasce anche dall'esigenza di ristabilire il valore della parola.
Sì, assolutamente, a vari livelli. Uno, come menzionavo un passo prima, anche vedere come un'esperienza come questa trasforma il linguaggio. Tra i primi capitoli scritti qua nel villaggetto delle Alpi Svizzere, e poi quelli scritti a Catania in attesa, e poi quelli scritti sulla Wahoo, la barca, gli ultimi sono scritti addirittura con la voce, perché non c'era il tempo e il modo di stare a scrivere, quindi era un po' più impresa diretta. Poi nel libro ci sono anche alcune trascrizioni di momenti sulla Wahoo, e così, quindi si va verso un'immediatezza per qualcuno che viene comunque dalla poesia e tende anche a sovrascrivere o creare troppi strati, troppe complessità nella scrittura. Per me è stato anche personalmente un percorso molto forte, necessario e anche utile. No. E questo si avvicina a un altro elemento che anche presento nel libro, con una citazione di Hemingway, che durante la Prima Guerra Mondiale scrive come tutte le grandi parole, quindi quelle pronunciate dai comandanti, dai generali, dai politici, patria, orgoglio e tutte queste cose, siano completamente svuotate di senso, e come invece le uniche parole che hanno senso sono quante miglia ci sono da un villaggio all'altro, il nome di quel villaggio, quindi cose molto concrete. E in qualche modo, secondo me, lì Hemingway coglie una trasformazione della letteratura che passa praticamente da D'Annunzio a Wilfred Owen e Hemingway, così, quindi una epurazione, una concretizzazione del linguaggio che va a perdere retorica e tutta una serie di pennacchi, no? Tardo, tutto centeschi, inizio novecenteschi. Penso che questo è successo appunto per, sia nella scrittura, però è anche successo nella scrittura mia, perché c'è questo legame così stretto tra ciò che accade e non accade, però potrebbe accadere, e quello che viene scritto, no? E quindi già in quelle settimane di attesa così anti-odisseaca che abbiamo passato in Sicilia, tutti gli elementi ci avrebbero fatto abbandonare la missione, perché le minacce di Israele erano immediate e terribili, che saremmo stati trattati come terroristi, quindi celle di massima
sicurezza.
Voi siete
stati anche arrestati poi, no?
Noi siamo stati arrestati, sì, siamo stati in carcere, carcere di massima sicurezza come promesso, trattati come terroristi come promesso, torturati come promesso, anche se non le torture quelle estreme, non ci hanno strappato le unghie, però sono comunque torture quelle che abbiamo subito. Per fortuna non hanno mantenuto la parola della detenzione prolungata, però cose così, quando sei ancora a settimane prima della partenza, ti fanno, no? Ti mettono in uno stato in cui devi decidere se sei pronto a perdere tutto quello che hai nella tua vita, il lavoro, il tutto, no? se stai in prigione per 4 mesi, non c'è più una vita che ti aspetta quando torni.
Ma quando parli di torture, che tipo di torture?
Quando siamo arrivati al porto di Ashdod, ci hanno presi di peso in due con le braccia piegate dolorosamente dietro la schiena, ci hanno sbattuto in un cortile sotto il sole del deserto, e lì siamo stati in tutto per 5-6 ore in ginocchio senza poter alzare la testa, senza bere. C'è chi è stato scappellotti oppure vere e proprie botte. In genere, soprattutto quelli di provenienza del mondo arabo, oppure gente che provocava, però c'erano vere e proprie botte. E poi siamo stati messi in un furgone militare di metallo, anche lì per 2 ore con un caldo pazzesco, quindi madri di sudore, poi il viaggio di 2 ore con l'aria condizionata al massimo. È chiaro che non sono spilli negli occhi,
sì,
però
sì, certo. Beh,
sei comunque un civile, certo, che dovrebbe essere protetto. Esatto. Le medicine non venivano date, c'è chi comunque ha rischiato di morire, perché anche solo chi ha la pressione alta oppure soffre d'asma, bisognava battere contro le infariate della cella per un'ora, perché passassero anche un respiratore per l'asma da una cella all'altra, perché era lì, bastava passarlo. Quindi è in più tutta la tortura psicologica, perché a parte l'ignoranza palpabile di questi carcerieri che appena ci spostavano di cella con i cani, con i fucili puntati, con le grida e tutto quanto, poi passavano a dire dov'è questo, dov'è quello, quindi una delle paure più kafkiane di essere persi nell'ignoranza di un sistema così bestiale.
Senti, Vanni, allora un'ultima domanda. Alla fine del libro tu riporti un dialogo con Hazem Walid, no? Che è un fisico, scrittore palestinese, che ha testimoniato in questi mesi per diverse testate, Al Jazeera e altri, la vita e l'assedio a Gaza. E Walid ti dice: racconta la tua storia, non molti neanche a Gaza sanno cosa vi è successo da quando siete stati arrestati, racconta la tua versione con i tuoi dettagli, ti dice. Allora, alla fine questa storia l'hai raccontata, e tu a un certo punto dici che questa è una storia di fili, è una storia di fili quella che alla fine racconti.
Sì, perché poi a un certo punto, quando dubitavo se essendo in mare, se l'Odissea fosse lo specchio giusto, perché mi sentivo in una serie di labirinti, quindi ci sono tanti rapporti nella scrittura e nella narrazione con il Minotauro, col mostro che sia interiore, che sia quello esterno, questi grandi ibridi, e appunto dal labirinto si esce o con il filo della memoria o con il volo dell'immaginazione. Poi c'è anche, adesso che mi parli di Kasim, il filo del telefono senza fili, no? Perché noi più ci avvicinavamo a Gaza, come scrivo nel libro, solo in due momenti ho davvero pensato che saremmo davvero arrivati a Gaza. Per il resto del tempo ci si provava, la cosa importante era riuscire a rompere questo blocco, ma anche appunto far reagire il mondo, far sì che tutti attraverso di noi guardassero Gaza, la guardassero da vicino, e che continuino a guardare.
Wahoo, un'odissea al contrario, un libro Marcos y Marcos, in libreria dal 3 dicembre, sono 160 pagine, è stato nostro ospite il suo autore Vanni Bianconi. Grazie ancora, Vanni.
Grazie Roberto, a risentirci.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Luisa Ceti è stata una storica attivista, è stata tra l'altro socia dalla fondazione della Casa delle Donne di Milano. Si è dedicata in particolare allo studio di donne americane, artiste, intellettuali, attiviste appunto, e di idee e di movimenti utopisti dell'Ottocento. Tra i suoi libri Un falansterio a New York, tra l'altro lei era stata nostra ospite alcuni anni fa quando per Castelvecchi aveva pubblicato Forever Free, l'esilio romano di Edmonia Lewis. Luisa Ceti è morta a Milano improvvisamente il 12 ottobre scorso. Vielle Editrice ha pubblicato però alcuni mesi fa, in aprile, l'ultimo libro di Luisa, Storie di anime ribelli, diritti e utopie nell'Ottocento americano. Un libro cui Luisa, insomma che conoscevamo, che era anche stata nostra ospite frequente qui a Radio Popolare, un libro cui Luisa teneva molto. Allora, ho al telefono l'editrice di Vielle, Cecilia Palombelli. Buongiorno Cecilia.
Buongiorno a voi, a tutti quanti, ascoltatrici e ascoltatori.
Tu sei quella che ha pubblicato questo libro e anche però un'amica di Luisa. Allora, vorrei proprio partire dal libro, poi allarghiamo il discorso. Storie di anime ribelli sono le storie di un'attrice, giornalista, Ada Clare, la scrittrice e organizzatrice di esperimenti utopici Marie Holland, la band musicale itinerante, gli Hutchinson, e infine c'è il riformatore sociale Robert Dale Owen, e raccontano appunto questi Stati Uniti di metà Ottocento. Ci sono ovviamente le loro vite, ci sono i movimenti e le idee che si muovevano attorno a loro, quindi l'abolizionismo, i diritti delle donne, ma anche per esempio lo spiritismo. Ecco, allora Cecilia Palombelli, una prima cosa: perché hai deciso di pubblicare questo libro?
Allora, la Vielle è una casa editrice abbastanza accademica, di storia, di scienze umanistiche, abbastanza accademica. Io conosco Luisa dal marzo del 2009 perché avevamo pubblicato un primo libro da fronti opposti, cioè i reportage di guerra, i diari di guerra di Edith Wharton e di Nellie Bly, due importantissime donne giornaliste e scrittrici che con i diari di guerra che erano da fronti opposti dal 1914 al 1915. Mi scrisse da perfetta sconosciuta, diciamo, nel marzo del 2009, proponendomi questo libro, proprio per l'attenzione che la Vielle aveva sempre avuto per la storia delle donne, per la scrittura femminile, cosa che confermo. E io le rispose con un assoluto entusiasmo, senza conoscerla, senza che lei avesse nessun, come dire, ruolo accademico fondamentale, così, perché per la mia vita il fatto di pubblicare Edith Wharton era un onore infinito. Da allora, dal 2009, con Luisa abbiamo stretto una grande amicizia, perché Luisa non era un'accademica, era un'intellettuale, una fine intellettuale, che lavorava con un suo pensiero, che faceva ricerche in archivio, che cercava le storie delle persone. Ovviamente la sua formazione è da americanista, quindi l'America è il terreno privilegiato, diciamo.
Ecco, lo ricordo che lei è stata allieva di Loretta Vaz Mannucci, grande studiosa, grande insegnante. Anche Loretta è scomparsa poi qualche anno fa e la sentivamo spesso poi, Loretta, anche nelle nostre trasmissioni. Prego, Cecilia.
Quindi diciamo che è una fine intellettuale.
Un'ultima cosa, Cecilia Palombelli. Allora, tu hai raccontato come lei fosse un intellettuale, no? Prima di tutto. Poi lei ha partecipato, Luisa Ceti, ai movimenti degli anni 70, è stata in avanguardia operaia, appunto nel movimento femminista, ha lavorato al quotidiano dei lavoratori tra il 74 e il 78, ha insegnato, ha vissuto negli Stati Uniti, quindi è stata davvero, ha fatto tante cose. Però secondo te come Luisa intrecciava l'attività di studiosa con quella di attivista e militante femminista?
Guarda, a me sembra la sua figura proprio esemplare proprio. Intanto, come dire, la motivazione sulla scelta delle storie sicuramente, come dire, era conseguenza delle sue motivazioni politiche di attenzione, però diciamo che i libri mantenevano il proprio recinto, come dire, erano libri scritti bene, con un grande studio alle spalle. La cosa più interessante che a me mi ha colpito, cui ne parlavamo spesso, ma poi si è concretizzata, diciamo, in questa introduzione a questo volume, in cui le fa, nell'introduzione per i lettori e le lettrici che vorranno leggerlo, in cui queste storie sono meravigliose, lei fa una sorta di testamento, come dire, è proprio un testamento. Lei si sofferma sul fatto: ma come mai ho scelto proprio queste storie? Non si dava, mentre studiava, mentre ricercava di queste donne e di queste persone eccezionali per quell'epoca, dice: ma come mai ho scelto proprio queste? E posso leggere un piccolo
brano, prego.
Che si capisce proprio questa si capisce Luisa. Soltanto quando sono arrivata al capitolo su Ada Claire e Marie Holland è risultato evidente che nell'amicizia tra due donne ribelli c'era un'assonanza con la mia vita stessa e la cerchia di preziose amicizie femminili che mi hanno sempre accompagnato. Allora, questa è Luisa, cioè, come dire, è un intellettuale che però ha anche una vita, come dire, in cui la vita si fonde, ma si mantengono i piani differenti anche, che secondo me è importante.
Quindi Luisa Cetti, ecco. Storie di anime ribelli, diritti e utopie nell'Ottocento americano, lo pubblica Viella Editrice, sono 188 pagine, è stata la nostra ospite anche con questo ricordo molto bello, l'editrice di Viella, Cecilia Palombelli. Grazie Cecilia.
Grazie mille a tutti voi. Grazie.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima. Ciao.